Capitolo 20 dell'Evangelo di Giovanni, dal verso 11. Ma Maria era rimasta fuori del sepolcro a piangere. E mentre piangeva, si chinò dentro al sepolcro e vide due angeli vestiti di bianco che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella rispose loro: «Perché hanno portato via il mio Signore e io non so dove lo abbiano posto». E detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» E lei, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io lo prenderò». Gesù le disse: «Maria». Ed ella, allora voltandosi, gli disse: «Rabboni», che vuol dire maestro. Gesù le disse: «Non toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma va dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e al Padre vostro, all'Iddio mio e Dio vostro». Allora Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che lui le aveva dette queste cose. Tutti gli ultimi capitoli dei Vangeli sono dedicati alla risurrezione di Gesù. Nel caso di Giovanni è il penultimo capitolo, poi abbiamo il capitolo 21, ma sembra, almeno così qualche critico dice, che il capitolo 21 sia stato aggiunto dopo, sia postumo, cioè Giovanni, dopo aver scritto i primi 20 capitoli, più tardi aggiunse il capitolo 21, questo perché alla fine del capitolo 20 sembra proprio che ci sia una conclusione. Però questo ha poca importanza. Quello che è certo è che con la sua resurrezione Gesù termina il suo ministero sulla terra e la missione è stata completamente adempiuta. L'opera che egli era stato mandato a fare è stata adempiuta in maniera perfetta. Lui stesso lo ha testimoniato sulla croce quando ha gridato: «Tutto è compiuto». Ma quanto è importante la resurrezione? Perché questa sera, che pure nella liturgia religiosa ci avviciniamo al Natale piuttosto che alla Pasqua, perché è importante parlare invece questa sera della risurrezione? Quanto è importante nella nostra teologia, nella nostra dottrina, la risurrezione? Beh, questo lo vedremo forse un po' più in là in senso pratico, ma giusto perché possiamo dare una prima risposta, andiamo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15 e il versetto 13, dove l'Apostolo Paolo, in maniera lapidaria, dice: «Se non c'è la resurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato, ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede». Quindi non credo che ci sia bisogno di aggiungere altro, sembra evidente da questo testo che abbiamo davanti che la risurrezione è un caposaldo fondamentale della dottrina cristiana, tant'è vero che Paolo dice: se Cristo non fosse risorto dai morti, cioè se non avessimo la certezza assoluta che Cristo è risorto dalla morte, allora lasciamo perdere ogni cosa, è tutto vano quello che facciamo e è vana persino la nostra fede. Perché? Perché noi dobbiamo vivere la resurrezione. L'Apostolo Paolo dirà poi più tardi ai Filippesi che conoscere Cristo era l'ambizione più grande della sua vita e per conoscere Cristo lui ha ritenuto tanta spazzatura tutto ciò che per il mondo era lustro ed era importante. E poi conclude dicendo proprio: conoscere Cristo è la potenza della sua resurrezione. Quindi c'è una identificazione e c'è una conoscenza che quando si ha per Cristo, quando noi conosciamo Cristo, allora dobbiamo conoscere anche la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze ed essere conformi a lui nella sua morte. Questo è il testo che Paolo, le parole che Paolo usa nella lettera ai Filippesi. E allora, se abbiamo la certezza che Cristo Cristo è risorto dalla morte, egli è ancora vivente e può vivere dentro di noi. Perché questo è un altro caposaldo importante della vita cristiana e della vita cristiana pratica, la vita di ogni giorno, quella che il Signore cioè ci chiama a dimostrare attraverso il nostro quotidiano, attraverso i nostri atti, attraverso le nostre parole, attraverso la nostra vita. E quindi quando noi abbiamo la certezza che Cristo vive, noi possiamo farlo vivere attraverso di noi. Maria e i discepoli di Emmaus sono due storie che ci vengono presentate alla fine del Vangelo di Luca, alla fine del Vangelo di Giovanni. Quella di Maria è stato appunto l'argomento del nostro testo, e noi abbiamo qui due evidenze che questi discepoli sapevano, gli era stato detto che Gesù era risorto, ma loro pensavano, credevano ancora che il corpo di Gesù non era lì perché era stato rapito. Erano convinti che qualcuno era andato e aveva preso il corpo, tant'è vero che Maria dice a quello che lei pensa fosse l'ortolano, dice: dimmi dove l'avete posto, io lo andò a recuperare. Quindi erano convinti che il corpo di Gesù era stato trafugato, e naturalmente questo provoca un grande dolore, un grande dispiacere per coloro che erano andati lì con tanta devozione, erano andati lì per imbalsamare, dice la scrittura, il corpo di Gesù. E così il loro amore, perché c'è autentico amore in queste donne che si alzano la mattina così presto, e c'è autentico amore in Maria che rimane lì nonostante tutti se ne siano andati. Giovanni, Pietro sono tornati indietro, sono andati via, ma Maria indugia, Maria rimane, e la sua mente si arrovella per cercare di capire dove può essere andato a finire il corpo del Signore. E quando noi siamo nella condizione di non credere veramente, cosa voglio dire? Di non crederlo solo a parole, di non crederlo col cuore, che Cristo è veramente risorto dalla morte e vive ancora oggi, allora noi ci troviamo nella stessa situazione di Maria e dei discepoli. Ci mettiamo a fare a volte delle cose che non dobbiamo fare, che non ci è richiesto di fare. Volevano imbalsamare il corpo di Gesù, ma era impossibile. Cosa li spingeva? L'amore. Amavano il Signore, volevano fare qualcosa per onorare il Signore stesso. Ma non potevano farlo, perché il corpo non era più lì, il corpo non giaceva più in quella tomba. E loro volevano esprimere il loro amore. A Maria voleva recuperare quel corpo. Io voglio fare qualcosa per il mio Signore, ditemi dov'è, lo vado a prendere. Ma non poteva, perché questa non era qualche cosa che il Signore stava chiedendo a lei di fare. E noi potremmo evitare tante volte molti problemi, potremmo evitare tante ansietà e preoccupazioni nella nostra vita solo se avessimo la certezza che colui che vive, vive dentro di noi. Chi ci rotolerà la pietra? Chi ci rotolerà la pietra? Erano preoccupate perché sapevano che con le loro forze non erano in grado di spostare quella pietra che stava davanti alla tomba. Ed erano increduli anche i discepoli. Quando le donne tornarono, gli dissero: il corpo del Signore non lo abbiamo trovato. Egli, abbiamo visto degli angeli, ci hanno detto che egli è risorto dalla morte. Ma i discepoli, dice la scrittura, rimasero freddi, rimasero increduli, rimasero nel dubbio, e così non credettero che Gesù era veramente risorto. Quando come credenti noi non crediamo veramente che Gesù è risorto e che Gesù vive, noi non crediamo neanche alle testimonianze di coloro che dicono: egli mi ha guarito. Quando noi non crediamo veramente che Gesù vive, noi non crediamo neanche alla testimonianza di coloro che dicono: egli ancora oggi può trasformare, può salvare, può fare miracoli. Perché se siamo dominati dal dubbio e dall'incertezza, siamo dominati da quel senso di vaghezza intorno al Signore Gesù e non abbiamo la certezza che egli è risorto dalla morte, allora il dubbio blocca la nostra fede. E quando noi siamo in questa condizione, il nostro cuore è sempre pieno di tristezza. Conoscete cristiani che sono sempre tristi? Non mi dovete dare una risposta. Ma io vi dico che non c'è cosa più triste di un cristiano triste. E non c'è cosa più triste di un cristianesimo triste, perché alcuni della tristezza del cristianesimo ne hanno fatto quasi una dottrina, ne hanno fatto quasi una forma di vanto. E naturalmente tutto questo non rispecchia la scrittura. Giovanni 20:11 ci dice che, il primo verso che abbiamo letto questa sera, ci dice che Maria era lì, vicino alla tomba di Gesù, e piangeva. Ecco la tristezza manifestata nella sua espressione più forte, piangeva. Tanti cristiani sanno solo piangere. Se non piangono per una cosa, piangono per un'altra. Se non piangono su se stessi, piangono sui guai degli altri, ma sanno solo piangere. Perché? Perché vivono un cristianesimo come se Gesù fosse ancora morto, come se Gesù fosse ancora nella tomba. Tant'è vero che qui ci dice, mentre piangeva, si chinò per guardare dentro al sepolcro. Era ancora convinto. Vi è successo qualche volta di perdere qualche cosa? Avete girato e rigirato in quel posto o in quel cassetto? E poi fammi dare un'altra occhiata a vedere se mi sono sbagliato. Siete sicuri che avete controllato bene? Però è come se voleste ricontrollare per un'ennesima volta. È quello che fa Maria. Ancora una volta lei va e guarda in quella tomba. E guardate quei due discepoli sulla via di Emmaus, quanti di voi ricordano la loro storia? Dice la scrittura che parlavano. Andiamolo a trovare nel capitolo 24 dell'Evangelo di Luca. Due di loro se ne andavano verso un villaggio e parlavano tra loro di tutto. Parlavano di tutto quello che era accaduto. Notate, parlavano di tutto meno della cosa più importante e più bella. Parlavano della morte di Gesù. Tanti cristiani fanno la stessa cosa. Parlavano della morte di Gesù, parlavano di quella scena che avevano visto magari lì al Calvario, parlavano della sepoltura di Gesù, parlavano di chi aveva dato la tomba a Gesù, parlavano della speranza che in qualche modo era venuta meno, forse ricordavano i discorsi che Gesù aveva fatto o alcuni dei discorsi che Gesù aveva fatto, parlavano di tante belle e meravigliose cose, ma la cosa più bella, la cosa più meravigliosa non ne parlava nessuno. Non parlavano del fatto che Gesù era risorto dalla morte. Ci sono tanti cristiani che sanno tutto della dottrina, ma gli manca la cosa più importante. Parlano di tutto, ma non conoscono la gioia della resurrezione di Cristo nella loro vita. Ed è importante per noi questa sera che non facciamo tanti discorsi. Oh, nella Chiesa si parla più e meglio di quanto parlavano i discepoli. Non sto dicendo che si parla male, che si parla di cose brutte. Si parla di tante cose belle. Ma tante volte la cosa più importante viene dimenticata e viene trascurata. Parlavano di tutto. E Gesù gli deve dire, ma che discorsi fate? Non gli dice così Gesù? Gesù gli dice, ma che discorsi state facendo? Eppure stavano parlando di lui, stavano parlando della sua morte. Ma non era quello l'argomento del momento. C'era qualche cosa di più bello, di più importante, che loro già sapevano perché avevano sentito la testimonianza, ma il loro cuore era rimasto chiuso, non credevano. E perché, dice la scrittura, loro non credettero? Mettetevi per un attimo nei panni di quei discepoli. Quando ricevettero la notizia che il corpo di Gesù non c'era, che degli angeli erano apparsi e gli avevano detto perché cercate il vivente tra i morti, non potete trovare la vita dove c'è la morte. Tanti cristiani vanno a cercare la vita dove c'è la morte, anche in questo tempo. Io vi dico che molti cristiani stanno cercando la vita dove c'è la morte. Perché? Per lo stesso motivo per cui questi discepoli non credettero. Il motivo per cui non credettero era perché non conoscevano la scrittura, dice la parola di Dio. E infatti nel momento in cui Gesù comincia ad annunciargli, cominciando da Mosè, tutta la scrittura, che cosa succede nel cuore di questi due discepoli? Mano a mano che Gesù gli parla della scrittura, il loro cuore si riscalda. E così sono così interessati. E c'è una calamita, c'è una molla, c'è un qualche cosa che li attira verso quell'uomo sconosciuto che li ha incontrati così per caso. E quando egli sembra che voglia proseguire il suo cammino, e quei discepoli dissero: Signore, perché te ne vuoi andare? Rimani con noi, perché si sta facendo buio, si sta facendo notte. Rimani con noi, Signore, perché si fa sera. E fu lì che i loro occhi si aprirono, quando fecero entrare Gesù insieme a loro. Se tu fai entrare Gesù nel tuo cuore questa sera, tutto quello che non hai compreso della Scrittura fino a oggi, il Signore te lo spiegherà, te lo svelerà, te lo rivelerà. Io sto alla porta e busso, dice il Signore. Se uno apre la porta e mi fa entrare, io entrerò e cenerò con lui. Quando si apersero gli occhi dei discepoli, di questi due discepoli, nel momento in cui Gesù spezzò il pane, perché stava condividendo con loro questa stupenda, gloriosa, meravigliosa, straordinaria comunione che anche noi vogliamo avere ogni giorno con il nostro Salvatore. Amen. Fu quello che fece la differenza. Loro non potevano credere prima perché non solo ignoravano le Scritture, ma non si ricordavano neanche quello che Gesù aveva detto, le promesse di Gesù. Quante volte noi dimentichiamo le parole, la parola di Dio, le parole di Gesù? Quante volte deve venire qualcuno a ricordarci, sta scritto nella parola di Dio. E le sue promesse a volte hanno quel potere di generare di nuovo in noi la speranza, hanno quel potere di consolare il nostro cuore, hanno quel potere di far rialzare il nostro capo da lì, dalla tristezza della tomba, per guardare verso l'alto. Abbiamo proprio domenica scorsa considerato il Salmo 121. Io alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto verrà dal Signore. Perciò questa sera, fratello, sorella, se ti trovi in un momento di tristezza della tua vita, se ti trovi in un momento di difficoltà, se ti trovi in un momento in cui stai dubitando dell'amore di Dio, stai dubitando della grazia, stai dubitando della capacità di Dio di intervenire e di risolvere i tuoi problemi nella tua vita, allora io voglio invitarti: alza i tuoi occhi e guarda verso l'alto. Perché quando noi guardiamo in basso, come quei discepoli guardavano in basso, allora tutto diventa triste, allora tutto diventa confuso e la speranza si sgretola, la speranza va in fumo. E così continuiamo a comportarci, come se Gesù fosse ancora morto. Quando la tristezza, e vengono giorni in cui siamo tristi, io non sto dicendo che siamo dei macchinari, dei robot, che possiamo programmare la gioia tutti i giorni della nostra vita. No, vengono dei giorni in cui siamo tristi, in cui la depressione bussa e si fa sentire in maniera anche forte, in cui siamo scoraggiati e tanti pensieri negativi vengono nella nostra mente e non ce la facciamo neanche a pregare. Succede a voi questo qualche volta? E allora vuol dire che siete esseri umani normali, come me. A volte succedono questi momenti così difficili, in cui anche rischiamo di autocommiserarci, in cui rischiamo di restare confusi, in cui non vediamo una via di uscita e pensiamo che nessuno ci può aiutare. Un giorno Lutero stava passando un periodo difficile, era depresso, era angosciato, c'erano delle battaglie, delle situazioni tristi, terribili intorno a lui. E allora erano 3 giorni proprio che stava proprio male, 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 male. E al 3° giorno la moglie scese dove lui stava lì nella sua casa, vestita a lutto, completamente a lutto. E quando il marito la vide disse: perché ti sei vestita così? Chi è morto? E la moglie disse: Dio è morto. Dio è morto. Dio non può morire. Che cosa stai dicendo? E quella donna rispose: sì, Dio non può morire, ma come ti stai comportando tu, mi stai facendo pensare che egli è morto. Tante volte noi continuiamo a comportarci come se lui fosse morto. Donna, disse Gesù, l'aveva detto anche l'angelo prima, donna, perché piangi? Perché pensi che questa situazione sia senza risposta e senza soluzione? Perché piangi? Perché sei disperata? Perché invece di guardare nel sepolcro non alzi il tuo sguardo e guardi verso Gesù? Non vivere più come se fosse sempre sabato di Pasqua. Il sabato di Pasqua Gesù stette nella tomba. Ma la Bibbia dice il terzo giorno risuscitò. Ed è questa la fede, è questa la speranza cristiana, che possiamo vivere perché egli vive. E come dice un canto, possiamo affrontare il domani solamente perché egli vive. E possiamo avere fiducia perché egli vive. Se noi lo crediamo morto, saremo sempre più tristi. Saremo sempre quei cristiani che si lamentano, che piagnucolano, che hanno sempre qualche cosa da ridire. Sono tanti quelli che credono nella nascita di Gesù, credono che è nato da una vergine. Sono tanti quelli che credono che egli ha fatto tanti miracoli, ha detto delle parole sagge, è vissuto e poi è morto e si fermano lì. Il Gesù della storia, insomma. E quindi è come se ancora pensassero o credessero che egli sia nella tomba, che egli sia ancora morto. Ma l'unica cosa che è morta è la loro fede. L'unica cosa che è morta è la fede di coloro che dicono Dio è morto. E noi non vogliamo imitarli. Ripeto, il pericolo c'è. Io ho visto tanti cristiani vivere nella tristezza più assoluta, come se il loro Dio fosse morto. Non vogliamo imitarli, perché questo ci porterebbe sempre a rimanere con gli occhi a terra. Ci porterebbe sempre a non avere speranza. Ci porterebbe sempre a dubitare di tutto e di ogni cosa. E ci porterebbe soprattutto a pensare che anche noi siamo morti. Morti nei nostri peccati, perché parliamo di morte spirituale, quindi niente più vita eterna. Non avremmo la speranza che quando lasceremo questa terra andremo ad incontrare il Signore e saremo con Lui per l'eternità. In questi giorni abbiamo celebrato un funerale proprio qui e tutto il messaggio era lo sforzo, come dire, estremo che un predicatore può cercare di fare per convincere, sperando che lo Spirito Santo possa far fruttare quella parola, coloro che ascoltavano, specialmente i parenti della persona deceduta, che se loro avevano fede e credevano nel Signore Gesù che è risorto dalla morte, un giorno potrebbero avere questa gioia di rincontrare e di riabbracciare il loro caro. E questa è la nostra speranza. La speranza dei cristiani non è limitata a questa terra. Sempre in quello straordinario capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, l'Apostolo Paolo, quando dichiara che se Cristo non è risorto dalla morte, neanche noi risusciteremo e quindi è vana la nostra fede. In quello stesso capitolo dice che se noi speriamo in Cristo solo per questa terra, solo per questa vita, noi siamo i più miserabili degli uomini. I nostri occhi non sono limitati a quella che è la nostra vita sulla terra, ma la nostra speranza è essere con Lui per l'eternità. Il Salmo 23, abbiamo letto il 121 domenica scorsa, il Salmo 123 comincia con queste parole che sono un incoraggiamento anche per noi questa sera. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Fratello, sorella, dove sono i tuoi occhi questa sera? Stai guardando alla terra, stai guardando ai beni materiali, stai guardando ai terreni, alle case, stai guardando al benessere o a tutto ciò che al comfort che questa società ti può offrire, stai guardando al conto in banca. O stai guardando a colui che siede nei cieli e vivi per il cielo e pensi alle cose del cielo, perché non sei più come coloro che appunto hanno solo quelle cose? E perché pensano sempre a quelle cose? Perché non hanno altro da pensare. Non hanno il loro cuore colmo di quella speranza che un giorno, quando saremo col Signore, tutte queste cose che oggi sembrano così belle e così importanti non avranno proprio nessun valore, perché quando saremo col Signore non è possibile descrivere con le nostre misere parole umane la gloria che Egli ha preparato per coloro che tengono gli occhi verso il cielo, per coloro che credono che Egli è risorto dalla morte, per coloro che guardano a quel giorno quando Egli ritornerà, perché se Egli non è risorto, neanche potrebbe mai ritornare. Ma Egli è risorto dalla morte. Quando noi celebriamo la Santa Cena, sì, noi ricordiamo la sua morte, ma annunciamo anche che Egli è risorto, alleluia. E diciamo anche che proprio perché Egli è risorto, ha promesso che Egli ritornerà. E se i nostri occhi sono aperti, ieri sera i giovani lì nella chiesa di Via Tagliamento, dove hanno cantato, dove hanno evangelizzato, c'erano diverse persone nuove, hanno cantato quel cantico che dice: apri i miei occhi, Signore, apri i miei occhi, Signore. Proprio come quei due discepoli sulla via di Emmaus, avevano gli occhi chiusi, come Maria quando si girò, vide Gesù, ma pensava fosse l'ortolano. Neanche noi riusciamo a riconoscere Gesù. Quante volte veniamo in questo luogo e non vediamo Gesù? Ma non perché Gesù non c'è, è solo perché i nostri occhi sono chiusi. E ci furono due cose che aprirono gli occhi sia di Maria che di questi due discepoli. Quella dei due discepoli l'abbiamo ricordata prima, no? Nel momento in cui Gesù spezzò il pane, e quindi fu quello il momento di perfetta, intima comunione con loro, i loro occhi si aprirono e lo riconobbero ed egli disparve davanti a loro. Ma nel caso di Maria ci fu qualche altra cosa, e la possiamo trovare proprio nel capitolo che noi abbiamo letto, nel testo che abbiamo letto, quando Gesù si gira e lei, nonostante Gesù gli parli, ancora non riconosce che è il Signore. Ma è nel momento in cui chiama il suo nome, pronuncia il suo nome, Miriam, perché Gesù ha parlato in aramaico e questo era il nome che poi tradotto in italiano è Maria, Miriam. E allora comprese, allora tutto d'un tratto i suoi occhi si aprirono, aveva sentito il Signore pronunciare il suo nome. D'altronde Gesù aveva detto che le sue pecore riconoscono la voce del pastore, e in quel momento quando il nome fu pronunciato, io credo che questo ci deve incoraggiare, perché questa sera il Signore è proprio qui nel mezzo di noi e sta chiamando il tuo nome. Se tu non lo senti, non è che Egli non sta continuando a bussare, ma Lui ti sta chiamando per nome. E quando il Signore chiama per nome, quanto mi piace, vorrei andare a trovarlo nel capitolo 43 del profeta Isaia, che la straordinaria promessa, parola che Egli dice, così dice l'Eterno che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho redento, io ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni, gloria al nome del Signore. Vedete questa reciprocità di appartenenza è straordinaria nella parola di Dio. Perché se voi leggete le parole di Maria, Maria aveva detto: dove hanno posto il mio Signore? E qui è il Signore che dice: ti ho chiamato per nome. Quindi Gesù è che chiama per nome Maria, sta dicendo: tu mi appartieni. È quello che il Signore sta dicendo a te questa sera. Tu mi appartieni. Io t'ho redento e t'ho chiamato per nome. Siamo pronti noi questa sera ad aprire non solo i nostri occhi, ma anche le nostre orecchie per ascoltare la voce del buon pastore? Lui chiama per nome tutte le sue pecore, dice la Scrittura. E quando tu senti la sua voce, e quando tu instauri con lui quel rapporto, quella relazione straordinaria, perché anche su questo, visto che ho il tempo, mi fermo per un minuto, avrei sorvolato altrimenti. Quando Maria sta cercando, riconosce Gesù, sta cercando di abbracciarlo, allora c'è una disparità di interpretazione sul fatto che Gesù ha detto non mi toccare. In realtà, se andiamo nella Nuova Riveduta, sono due versioni differenti, dice non mi trattenere. E io credo che questa versione sia più corretta, perché poi vedremo che altre persone hanno in qualche modo abbracciato Gesù, toccato Gesù, ma in questo caso lui dice non mi toccare, non sono ancora asceso al Padre mio. Ma io credo che è molto importante questo. Egli stava stabilendo un nuovo tipo di rapporto e di relazione con Maria e con i suoi discepoli. Cioè Gesù stava dicendo: fino ad oggi mi hai conosciuto nella mia carne, nella mia persona fisica, ma adesso voglio instaurare con i miei seguaci, con i miei discepoli, con coloro che ascolteranno la mia voce e apriranno il loro cuore e diventeranno figli di Dio, voglio instaurare un nuovo tipo di rapporto, non più basato sulla fisicità, ma basato sulla spiritualità. E io credo che questa sera, appunto, quella voce che noi sentiamo, quella comunione, quel rapporto straordinario che il Signore ha stabilito con noi mediante la sua resurrezione, mediante quell'opera che Egli ha compiuto dal giorno che ci ha chiamati, dal giorno che ci ha salvati fino a questa sera. Se noi sentiamo la sua voce che ci chiama per nome, noi usciremo da questo luogo e faremo esattamente quello che Maria fece e faremo esattamente quello che i due discepoli fecero. Nonostante fosse buio, nel caso dei due discepoli, nonostante quelle strade di allora erano irte di pericoli e non era consigliabile camminare di notte, eppure la Scrittura dice che in quella stessa ora si alzarono e corsero e tornarono a Gerusalemme per annunciare a tutti che Gesù era veramente risorto dalla morte. E la stessa cosa fece Maria. Se noi andiamo nel nostro testo, lo abbiamo letto, ma nell'ultimo verso che noi abbiamo letto, ci dice proprio esattamente che Maria fece la stessa cosa di quei due discepoli. Allora Maria Maddalena, dice il versetto 18, andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che lui gli aveva dette queste cose. Fratelli e sorelle, c'è una chiamata per noi in queste parole, una chiamata ad andare, ad annunciare, a raccontare che Cristo è risorto dalla morte, vive dentro di noi. Noi lo abbiamo ascoltato e lo abbiamo visto e possiamo annunciare le sue parole, il suo messaggio, la sua salvezza, perché questa è l'opera che Egli ha compiuto nella vita di ognuno di noi. Questo ci rende responsabili, ci rende testimoni di un messaggio straordinario, di un messaggio glorioso che vogliamo proclamare a questo mondo, per questo mondo disperato e senza speranza. Ha bisogno di alzare gli occhi verso colui che può dare salvezza e che può dare speranza, perché è risorto dalla morte, e noi a Lui vogliamo dare tutta la lode e tutta la gloria e benedire il Suo nome per sempre in eterno. Amen. Alziamoci in piedi e lodiamo.